this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Venerdì 31 marzo 2017 d.C., sono le 9 e 5 minuti primi, siete all'ascolto di radiazione.info, comincia ora la rassegna stampa. Collegamento con noi sempre, basta contattarci tramite il nostro profilo di Twitter @radiazioneinfo oppure tramite la nostra pagina di Facebook dalla quale pubblichiamo quello che facciamo, ma anche monitoriamo quello che ci scrivete. Quindi se avete qualcosa da dirci, qualche notizia da proporci, ecco i modi per farlo. Io vi lascio con ancora un po' di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine. Andiamo di nuovo in diretta dopo la nostra canzone che introduce, come al solito, questa rassegna stampa del venerdì. E come al solito partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Partiamo con il Fatto Quotidiano, che oggi in grande titola: Madia furbetta, deve dimettersi. L'appello: Zagrebelsky, Settis, Urbinati, Carlassare, De Monticelli, Montanari e altri chiedono appunto questa cosa, a quanto pare. Libertà e Giustizia, oltre a 5 Stelle e SI, contro la ministra per i plagi della tesi di dottorato. Abbiamo visto appunto la polemica di questi giorni, data da un'inchiesta del Fatto Quotidiano, che ha preso uno di quei programmini con cui le tesi di dottorato, quantomeno adesso, vengono passate al vaglio prima di essere approvate, e servono proprio per vedere se qualcun altro ha scritto esattamente queste frasi da qualche altra parte. Solitamente ci imbrocca, sono abbastanza precisi. In questo è venuto fuori che ha copiato 4.000 parole, che vorrà dire, non so, facciamo una frase, mettiamo i 10 parole, a dire una quarantina di frasi, stiamo un po' più larghi, una trentina di frasi copiate, che in realtà per una tesi di dottorato non è sto granché, perché alla fine, bene o male, anche cioè qualche concetto già detto lo devi riprendere, e se è un concetto quello che riprendi che hanno già espresso in tutte le salse, non è così improbabile, non che usi esattamente le stesse parole, ma che fai un semplice copia e incolla. La questione è sempre più il fatto che questo copia e incolla sia stato fatto a senza citare chiaramente che qua sto riprendendo la frase di qualcun altro, e questo appunto è costato un po' di problemi alla nostra ministra Madia. E infatti sotto andiamo: Cambridge, adesso la rivista economica apre la sua inchiesta, e poi ancora: studiare per lavorare è inutile, fate politica. E ATM, Sala lancia pietre e nasconde la mano. Questi sono i tre occhielli. Scendiamo giù, il ricatto dell'ENI, miliardi solo se state zitti sull'inquinamento. Basilicata, nella Val d'Agri le accuse ai serbatoi del cane a sei zampe, sono bucati. E allora, scendiamo ancora, poteri forti, l'autarchia di Trump, dazi al Made in Italy. E sotto Trump, non poteva mancare Putin, la purga di Zar Putin sui ragazzi in rivolta. Altra faida tra democratici, commissione d'inchiesta sui crack bancari, guerra PD per non fare nulla. E poi ancora, Davido e Ardita traducono il codice in italiano, qui da noi il delitto paga. Scendiamo ancora, in calce alla prima pagina abbiamo la sua signora, la prefazione di Indro, tutti i ladri di Longanesi, e poi ancora De Magistris, Juventus Drine, silenzio di Stato, fischierò Higuain. E chi cazzo se ne fotte? E poi in alto, c'è sempre un occhielletto in alto sul Fatto Quotidiano, quest'oggi dice: tutti assolti nel processo alle agenzie di rating, l'Italia fu declassata per caos politico e guai economici, non per speculare, addio all'alibi del complotto. E questo appunto era il Fatto Quotidiano, vediamo cosa ci parla Repubblica quest'oggi. Repubblica appunto si dimentica di questa cosa della Madia, da un certo punto di vista li posso anche capire, e mettono una notizia che forse ha un po' più peso che quello di 4.000 parole copiate nella tesi di dottorato. Voglio dire, se avesse fatto tutta lei la tesi di dottorato non sarebbe una persona migliore di quanto è, almeno non vedo perché dovrebbe esserlo. E infatti apre in grande con Trump la sfida dei dazi ai marchi simbolo europei, rischiano Vespa e San Pellegrino, Gentiloni, la qualità non ha frontiere. Poi grandi battaglie sulle frontiere in UE, sul flusso di migranti, così, ma perché quella non è qualità. Quando si parla di qualità, la qualità non ha mai frontiere, ragione Gentiloni. Ecco, come cambiano i point of view, per dirla all'inglese. E poi, da Amatrice a Camerino, il canto del ritorno di chi vive sulla faglia, le storie al rallentatore. Beh, c'è un pippone della gente, giusto per speculare un po' sulle tragedie di vita delle persone, ce lo risparmiamo. L'intervista a Fazio, intrusione senza precedenti, la RAI non è proprietà politica. E poi si scende: Kentridge e i writer, Roma salvi la mia opera se la ama davvero. Scendiamo ancora, l'Italia è ora decisa ma batta un colpo, e si sta parlando della Brexit. Poi l'analisi, dagli USA alla UE, chi ha i nostri dati. Voto alla Camera, mai più PM, lo stop ai magistrati in Parlamento. Scendiamo ancora sotto, il retroscena, il vento anti-toghe porta regole rigide. E poi ancora, se viene bloccato il rating dell'accusa, e questo è l'articolo che prendevamo prima. Questa era la Repubblica, vediamo cosa possiamo leggere dopo un giornale così, così pregno di contenuti. Possiamo leggere La Stampa per rimanere sul pregno di contenuti. Allora, vediamo cosa dice La Stampa. Un altro, oggi variano i giornali stranamente. Inchiesta, solo il 6,5% dei fondi disponibili viene sfruttato, le bonifiche sono poche, i soldi mai spesi per l'amianto, che in questo paese è tuttora un bel problema. Poi c'è sempre la sfida dei dazi, accende il duello tra Europa e USA. E ancora, cellula di kosovari, quattro jihadisti presi a Venezia, faremo saltare il ponte di Rialto. Questo è quello che dicevano, almeno che i giornali riportano che queste persone dicevano. Andiamo sotto, il sogno della jihad dopo gli sprizzi di Piazza San Marco, mamma mia. E poi, il caso in Afghanistan, la guerra dei 16 anni. Ancora sotto, PPE, la Russia minaccia le democrazie. Dopo l'allarme di Washington sul rapporto con i grillini, Alfano, il caso è già aperto. Ma il governo evita lo scontro con Mosca. E vabbè, mica scemi, tutto sommato. Retroscena, Berlusconi rassicura la Merkel. Pronto a garantire stabilità col PD. Ah, quindi se c'è Berlusconi che rassicura la Merkel, possiamo stare più che tranquilli. Vediamo cosa dice il manifesto quest'oggi. Manifesto che titola Vespaio contro il bando UE sulla carne degli ormoni. No, la carne agli ormoni, la minaccia di dazi al 100% su alcuni prodotti europei. Adesso ho capito, ma che... Ma sono sempre simpaticissimi quelli del manifesto, c'è poco da dire, questo del Vespaio è carino. Nel mirino protezionista di Trump, dalla Vespa al Roquefort. Cazzo, è Roquefort. La mossa dopo la caduta dell'Obamacare e lo scontro con i repubblicani. Insomma, uomo solo al comando, Trump, ma fa sentire la sua voce, d'altronde. È il presidente della nazione più grande del mondo, quindi se non la fa sentire lui, chi minchia deve far sentire la sua voce? E ancora, a 6 pensionati su 10, un assegno medio di 750 euro al mese, le donne più penalizzate. In realtà non è proprio così, a 6 pensionati su 10 hanno un assegno dei 750 euro in giù, quindi c'è chi piglia anche di meno di 750 euro. Pensioni da fame per oltre 11 milioni. Jobs Act, l'eredità di Renzi, boom precari, al lavoro gli over 50. E poi ancora, giustizia, toga in politica, la svolta non c'è e la legge è a rischio. E scendiamo, protesta sui vitalizi, la Camera sospende 42 deputati 5 Stelle. E poi, nati i primi bimbi post legge 40, Lorenzin li dimentica. E ancora, vediamo, Venezuela, il TSJ esautora il Parlamento, l'opposizione è un golpe. E poi c'è anche la solita notizia sui dazi di Trump. Ma io mi domando, chi ci può parlare meglio dei dazi, dei pericoli dei dazi di Trump, se non il quotidiano politico, economico e finanziario, anche noto come Il Sole 24 Ore. Vediamo Il Sole 24 Ore, di cui noi non siamo abbonati, ricordiamo, cioè, come penso neanche voi, ma forse senza saperlo lo siamo, e forse anche voi. Allora, Trump minaccia dazi del 100%, infatti si parte con questo, del 100% come rappresaglia commerciale nella lunga disputa sulla carne USA agli ormoni. Un muro USA per 90 prodotti UE. Nel mirino il 13% del food italiano esportato e beni simbolo come la Vespa. E ancora, il BTP a 50 anni piace agli investitori. Vabbè, le solite notizie incomprensibili per me. E poi sotto l'occhiello, il prezzo per l'Italia, fabbriche contro. Boh. Allora andiamo, scendiamo ancora, probabilmente parlerà del fatto che dal momento che una società come la Vespa è più interessata al suo piazzamento in borsa che agli scooter che vende, e che soltanto la possibilità, la paventata possibilità di un aumento dei dazi sulle esportazioni in America della Vespa ha fatto crollare i suoi titoli in borsa, già adesso si parla di crisi per la società. E poi si sa che in questo squallido giochino a pagarne le spese raramente, se non mai, è la dirigenza di queste multinazionali, sono solitamente gli operai che ci lavorano. Banche venete, l'UE stringe sugli aiuti, oggi doppio consiglio, in discussione nuovi bond a garanzia statale. E poi ancora il dibattito, il robo contribuente e la tassa per il lavoro. Vediamo su Panorama, su cosa panoramano oggi quelli del Sole 24 Ore. Il fondo salva stati, leva per gli eurobond. Ancora, all'Italia il piano non passa la verifica, riserve delle banche su tagli e ricavi. Quindi devono esserci più tagli e più ricavi, forse. Vabbè, non lo so, spero vivamente di no, ma tutto lascia supporre che sia così. non c'è la mia co-conduttrice oggi, come potete sentire, a farci da inviata al presidio che il Comitato di Lotta per la Casa ha organizzato davanti alla prefettura questa mattina, quindi oggi prendo io il suo posto e vi racconto le ultime ore dell'ANSA, a cominciare da Trump. Flynn pronto a testimoniare in cambio di immunità. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn ha detto all'FBI e alle commissioni parlamentari che indagano sul Russia Gate di essere disponibile a testimoniare in cambio dell'immunità, lo scrive il Wall Street Journal. E poi sempre i dazi di Trump, Facebook Italia, un disastro. E ancora, massacro Emanuele, ministro Orlando valuta invio ispettori. E ancora, sospensione di 15 giorni per 19 deputati nel Movimento 5 Stelle, non erano 40 prima, se mi ricordo male io. Per la tentata irruzione nell'ufficio di presidenza, a questi si aggiungono i 10-12 giorni con cui sono stati sanzionati 29 deputati per le proteste in aula del 22 marzo scorso. Ah, ecco. 'Ndrangheta, la DIA sequestra 6 milioni di beni a infermiere. Minchia. Ancora sotto, nel presidio no tap, dove non si dorme nemmeno la notte. E se vi interessa poi approfondire la questione sul no tap, c'è un'intervista fatta ieri qua su Radiazione con un compagno del no tap, potete cercarla, è in prima pagina nelle ultime interviste, la seconda, e potete ascoltarla, è sia ascoltabile che scaricabile, e anche se non sbaglio sulla nostra pagina di Facebook, quindi avete tutti i mezzi per informarvi sulla vicenda. Io direi che adesso metto un po' di musica e ci risentiamo tra poco con le notizie locali. in diretta con le notizie locali, una prima tranche di notizie, poi passiamo direttamente al resto del mondo, perché già trovare queste quattro notizie che vado a leggervi qua non è stato banale, ho dovuto spulciare ben bene tra i vari quotidiani per proporvele. E allora cominciamo con Il Mattino, che come al solito brilla per capacità grammaticali e titolistiche. Scontro sugli alberi, titola. Non si tratta di un'ipotetica battaglia di tarzaniana memoria, bensì scontro riguardante gli alberi. Giordani all'attacco, mai più come in via 20 settembre. L'ex presidente del calcio Padova, stop alle motoseghe in modo indiscriminato. La replica di Bitonci, abbiamo piantato 1000 alberi in più. Ed questo è il classico, è un classico dibattito in cui non si parla di una minchia, perché stop alle motoseghe indiscriminate non vuol dire niente, perché allora se tu ci metti un discrimine alle motoseghe è comunque una cosa molto personale e soggettiva. E l'altro, abbiamo piantato 1000 alberi in più rispetto a chi, rispetto a quando, non si capisce. Comunque lui era piantato 1000 alberi in più. Vabbè, ma probabilmente loro hanno fatto un discorso più completo, e anche Il Mattino che sintetizza un po' come vuole sintetizzare gli articoli. Noi ci fidiamo sia di, come si chiama, Giordani, sì, di Giordani, che di Bitonci. Sicuramente il concetto del loro espresso era molto più profondo e articolato. Padova. Qui in via 20 settembre abbiamo la rappresentazione plastica di quello che ha fatto la giunta Bitonci, il taglio indiscriminato degli alberi. Sergio Giordani si volta indietro e c'è solo un alberello insieme ad alcuni fusticelli piantati da poco. Le grandi chiome verdi che adombravano la strada sono solo un ricordo. Batte il sole primaverile sui San Pietrini, in estate sarà un inferno di calore. Ed è qui che è venuto il candidato sindaco del PD e dell'area civica moderata per dire stop alle azioni fatte di nascosto senza alcuna informazione. Quando sarò sindaco, un albero sarà abbattuto solo quando è strettamente necessario e comunque prima di procedere alla pratica passerà sulla mia scrivania, afferma. Capisco perfettamente le preoccupazioni dei padovani che vedono spuntare improvvisamente le motoseghe, e poi illustra il suo piano a lungo termine, portare il totale dell'alberatura presente in città da 50 a 70 mila piante, utilizzando la legge che prevede venga piantato un albero per ogni bambino appena nato. Curo personalmente il verde a casa mia, perché il verde è salute, raccordo. Ma sì, anche il nocciolo a Chernobyl è verde, se per questo, ma tutta sta salute non è. E è giusto che sia verde il centro, i quartieri, l'anello delle tangenziali attorno alla città. Ricordiamo che Padova come città credo che sia una delle più cementate d'Italia, tranquillamente nella top 10 con il 46-47% del territorio urbano totalmente cementificato, quindi un po' di verde più sicuramente non farebbe male, però vediamo come lo vuole declinare questo Giordano. È giusto che sia verde il centro, vabbè, abbiamo capito, se vogliamo abbassare anche il livello del PM0, era 10 una volta, passiamo allo 0 intanto, poi passiamo all'1, al 2, arriviamo a 10, non possiamo che piantare alberi, oltre ovviamente a pensare alla ciclabilità, al bike sharing, alla mobilità sostenibile. Bisogna investire nella nostra salute e in quella dei nostri figli e dei nostri nipoti, è una cosa troppo importante per prenderla sotto gamba. E andiamo, ho perso un pezzo. Giordani ha in mano i numeri del primo anno di amministrazione Bitonci, in cui sono stati piantati 230 alberi. È un record negativo se si pensa che l'anno prima erano 2300, afferma il candidato sindaco. L'impegno sul verde e l'alberatura è stato letteralmente decimato, ma d'altronde una delle prime cose che ha fatto Bitonci è stato eliminare il settore verde del comune, cioè quello che aveva il compito di pianificare e gestire gli alberi. E ce n'è anche l'ex assessore al verde Alain Luciani. Fa sorridere la preoccupazione che gli alberi da piantare siano autoctoni. Questa osservazione per tutto ciò che è foresto, questa ossessione, scusate, per tutto ciò che è foresto, anziché occuparsi dei problemi reali, è ridicola. Ma tra l'altro non ho ancora capito perché al momento cioè, Bitonci l'ufficio del verde l'ha chiuso, non c'è nessuno in giunta a Padova, però continuano gli alberi continuano a tagliarli, quindi si capisce bene. la replica di Massimino. Cosa dice Massimino? Sono stati piantati 1000 alberi in più e altri 47.000 vengono monitorati costantemente dall'amministrazione comunale. Massimo Bitonci risponde così alle accuse partite dai comitati ambientalisti. Difesa alberi, palestro Trente Lode e Rete Verde, che in questi giorni hanno protestato contro il taglio indiscriminato dei grandi alberi in città. È vero che alcuni alberi sono stati tagliati, ma subito reimpiantati, come è successo in via 20 Settembre. Si tratta di quelli malati, vecchi e pericolosi. Però va evidenziato come ci siano state 1000 piantumazioni in più rispetto alle piante tagliate, quindi il saldo è decisamente positivo. I candidati che fino a pochi mesi fa si interessavano solo di calcio dovrebbero studiare un po' di più. Bitonci poi si è inserito anche nella polemica sul rilancio delle botteghe sotto il salone. Dopo la protesta della scorsa settimana e la proposta del patron di Zed, Diego Zabeo, che ha in mente una versione padovana di Italy. Non credo intendesse veramente parlare del progetto di Farinetti, un'inutile fiera del prodotto italiano che non servirebbe a rilanciare veramente il salone. Io penso invece al prolungamento degli orari, magari con qualche apertura anche serale, in concomitanza con eventi e concerti da svolgere proprio in quella bellissima e storica area. Menti che uno si vuole pigliare un bel insaccato, un salame alle 10 di sera, intanto che ascolta un concerto, così va giù a salamate, un bel persico anche, o una fettina di formaggio di Asiago, lo potrebbe fare. Cioè, mi sembra che le priorità di Padova siano ben chiare a questi due candidati sindaci. Vabbè, questa era l'ottima notizia con cui ci ha deliziato Massimino Bitonci. Passiamo adesso sempre all'ambiente, però alle falde inquinate dal cromo, una questione che in Italia ritorna ciclicamente, adesso sta tornando in Veneto, nel Padovano, nel Vicentino, del Trevigiano. 3 condanne per i 5 operai morti avvelenati dal cromo. La sentenza della Corte d'Appello ribaltò quella di primo grado e stabilì un primo risarcimento per le famiglie delle vittime. Cittadella, la vicenda giudiziaria della PM Galvanica, qua stiamo parlando proprio della Tricom, l'azienda di Tezze sul Brenda che inquinò la falda con il cromo esavalente, si è conclusa con 3 sentenze di colpevolezza della Corte d'Appello di Venezia, che nel giulio 2012 ha ribaltato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. I 3 imputati, Adriano Sgarbossa, Paolo Zampierin e Rocco Battistella, sono stati condannati per omicidio colposo plurimo e aggravato. A ciascuno il giudice ha inflitto 1 anno e 4 mesi di carcere. Minchia! Omicidio colposo plurimo aggravato, 1 anno e 4 mesi. Però, considerando che c'è gente che è dentro da un paio e deve scontarne non si sa ancora bene quanti, perché per una manifestazione o magari per aver dato fuoco a un compressore, questi che sono accusati di omicidio colposo plurimo e aggravato, 1 anno e 4 mesi. Ma solo Adriano Sgarbossa ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. I magistrati hanno inoltre disposto, quindi questo non si è fatto mezzo minuto di carcere dopo aver ammazzato chissà quanti operai e avvelenato tutta una zona del Veneto. I magistrati hanno inoltre disposto un risarcimento, una provvisionale immediatamente esclusiva di 400.000 euro ai familiari di Domenico Bonan, mentre la rimanente parte e il risarcimento all'associazione Medicina Democratica saranno stabiliti in sede civile. Risale al 2011 la citata sentenza di primo grado, con rito abbreviato, che aveva assolto perché il fatto non sussiste. Paolo Zampierini, 66 anni, ex amministratore delegato della Tricom ed ex amministratore della PM Galvanica, succeduta alla Tricom nel 95. Adriano Sgarbossa, 66 anni, ex presidente del CDA della Galvanica, e Rocco Battistella, 78 anni, ex responsabile dell'impianto di cromatura, già sindaco di Tezze e assessore provinciale vicentino. Per tutti, nell'indagine aperta dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, l'accusa era di omicidio colposo plurimo nei confronti di 5 ex lavoratori. Per un 6 reati sono caduti in prescrizione. Lesioni personali gravissime nei confronti di un ex operaio ancora in vita, reato prescritto, e omissione di misure necessarie alla tutela integrata dei lavoratori, con l'aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Ad appellarsi alla sentenza di primo grado è stato il procuratore capo di Bassano, Carmelo Ruberto. In appello, Sgarbossa, Zampierini e Battistella sono stati riconosciuti colpevoli dei decessi degli ex operai Domenico Bonan, Ugo Conte e Roberto Ceschi, difensori comunque ricorreranno in Cassazione. La galvanica Tricom ha creato ingenti danni ambientali, oltre che a Tezze, anche nei comuni di Cittadella e Fontaviva, che si sono visti costretti ad ampliare la rete idrica per evitare che decine di famiglie venissero a contatto con le falde inquinate da cromo esavalente. E pensate che se qua si parla delle acque dove che potevano contaminare appunto l'acqua che decine di famiglie consumavano, anche se qua sono accusati della morte di tre operai, pensate a tutti quelli che lavoravano lì dentro, c'è anche un bel documentario sulla Tricom Galvanica che fa proprio vedere le condizioni in cui queste persone lavoravano, praticamente a contatto quasi cutaneo, anzi senza quasi, con il cromo, questo tutti gli operai, quindi che poi gli sia stata riconosciuta la causa del cromo soltanto a tre è un discorso, ma che poi loro siano i responsabili solo di quelle tre morti è un altro paio di maniche. E ancora, SOS acqua al cromo, si è bloccata un attimo la pagina, ogni tanto il mattino fa di questi scherzi, ma basta avere pazienza, poi lui riparte. Falde dell'Alta ancora in pericolo. Tutt'altro che confortanti i dati sulla bonifica dell'ex galvanica emersi nella serata pubblica sul incubo veleni a Cittadella. E allora andiamo a vedere, in relazione a quanto detto prima, quali sono ancora gli effetti di questa operazione della Tricom Galvanica. Acqua al cromo, bisogna trovare le risorse per una bonifica vera. Non possiamo lasciare in eredità alle prossime generazioni una bomba ecologica. Servirebbero 10 milioni di euro e quindi i cittadini si attivano, un centinaio di persone, servirebbero 10 milioni di euro e 15 cittadini si attivano. Un centinaio di persone ha partecipato all'iniziativa promossa a Villa Rina da Città Aperta, una risposta popolare per fare pressing sulle istituzioni. Vogliamo bonificare i fanghi cancerogeni che continuano a inquinare l'acqua. In queste settimane all'ex Tricom di Tezze sono iniziati i lavori di abbattimento dei capannoni e di impermeabilizzazione della superficie dell'area inquinata da cromo e nichel. La barriera idraulica, sottolineano i promotori dell'incontro, è estremamente costosa e riesce solo a limitare l'inquinamento della falda, per cui risulta conveniente anche da un punto di vista economico togliere per sempre il terreno inquinato. Noi temiamo che una volta terminati i lavori in atto di impermeabilizzazione dell'area, la bonifica definitiva del sito non avvenga per mancanza di fondi. Stiamo parlando di circa 30.000 metri cubi di terreno inquinato in contatto con le falde. Conclusione, autorità regionali e nazionali devono trovare le risorse per la bonifica del territorio. Nel corso della serata il sindaco Luca Pirobon e chiaramente regione e Stato devono trovare i soldi per le bonifiche del territorio, che questi qua hanno inquinato per decine di anni, questi tre vecchi decrepiti di cui leggevamo prima e tutto il resto della loro banda. E però poi a pagare i danni, oltre a aver pagato con la vita alcune persone, adesso tutta la collettività deve pagare di tasca propria, perché se parliamo di soldi regionali e nazionali, comunque sono i soldi di tutti quanti, bisogna pagare per la bonifica dei danni che questi hanno fatto negli anni. Nel corso della serata il sindaco Luca Pirobon ha lanciato un appello per un uso attento dei pozzi. Il nostro territorio, è sottolineato, è ricco di pozzi privati. Molti non sono neppure denunciati, ma è necessario fare almeno un paio di controlli l'anno. Il costo è di circa 300 euro per essere sicuri che l'acqua sia sana. Consiglio a tutti di allacciarsi all'acquedotto, perché l'acqua è sempre controllata. E Città Aperta ha prodotto un documento con una storia della fabbrica vicentina che iniziò a inquinare dal 74 fino alla chiusura del 2003, dove si fa notare che i lavoratori della Tricom stanno morendo per cancro del polmone e del pancreas con una frequenza di tre volte superiore a quella attesa. Però ricordiamo che questi sono accusati solo di tre omicidi. La bonifica vera e propria potrà costare sui 10 milioni di euro. Una parte è già stata stanziata, la mobilitazione non si ferma. Prossimi appuntamenti il 3 aprile al Cinema Palladio di Fontaviva e l'8 maggio a Tezze, all'ex cinema di Stoppari. Io mi chiedo se queste persone che sono ancora sotto processo vivono nella totale indigenza o meno, perché io una casa o un paio di SUV glieli sequestrerei, comincerei a mettere da parte due dindi per tirare su qualche soldo per la bonifica, senza che comunque dovrà gravare sulle casse pubbliche, ma almeno una parte, se questi non sono disposti a pagarla, gliela esproprierei, perché non credo che i loro signori, nonostante tutto quello che abbiano fatto, né muoiano di fame né siano minimamente interessati a porre una pezza su quello che hanno fatto. Poi, leggermente in dubbio su questa notizia, vediamo cosa ne traiamo. Messina, mai bail-in, le nostre banche non andranno a picco. Il CEO di Intesa San Paolo esclude fallimenti sistemici. Atlante pensi agli NPL e ai nuovi aumenti di capitale. Andiamo qua a Padova, casi di fallimento bancario ce ne sono stati già in altri paesi, ma il governo italiano ha messo 20 miliardi contro il rischio sistemico. E immaginare con questo paracadute che qualche banca coli a picco è difficile. Grazie. Potremmo discutere del fatto che forse andava fatto prima per evitare la degenerazione. Questi c'ha proprio la faccia come il culo. Cioè, dopo tutti i danni che hanno fatto, chiedono anche soldi, glieli danno e si lamentano pure che non glieli hanno dati abbastanza velocemente. È una cosa incredibile. Vabbè. Gente che muore di fame, questi si becca 20 miliardi per continuare a vivere sulle spalle degli altri e si lamentano anche che sono troppo lenti a consegnargli. La verità è che con questa vigilanza europea più aspetti a gestire i crediti deteriorati più paghi pegno. Così Carlo Messina ad di Intesa San Paolo ieri a Padova al convegno Risparmio Giovani Futuro, coordinato dal direttore Paolo Possamai. Possamai, stare zitto ragazzo. È organizzato dal nostro giornale, dall'Università di Padova e dal Centro Studi Paladin. Pensate, l'Università di Padova, culla della cultura, del sapere critico, che cazzo di personaggi che manda a parlare. Intesa è uno dei grandi azionisti del fondo Atlante. La banca ha finanziato il fondo con 845 milioni, ora nelle casse di Atlante. Dopo gli investimenti nel capitale delle banche venete, restano 1,7 miliardi. Vabbè, giustamente, allora bisognava invitarlo, perché è uno di quelli che ha un po' parato il culo. Ricordiamo, il fondo Atlante è quel fondo finanziario per credo l'80% dallo Stato e 20% da privati come Intesa San Paolo, che è servito per evitare il tracollo definitivo di vari istituti bancari, tra cui la Popolare di Vicenza e Banco Veneto, non lo so, un paio di banche venete c'erano, e quindi giustamente ci si inchina al benefattore, in questo caso la D di San Paolo. Quindi dai, ho parlato male, cioè, l'hanno fatto in buona fede questi ragazzi, sia l'Università di Padova che Possamai. Va bene, dai, sono le 9:44 minuti primi, io vi lascio con un po' di musica e poi torniamo con le notizie del resto del mondo. Thank you. diretta, eccoci qua, io mi posiziono bene bene il microfono così mi sentite forte e chiaro e possiamo cominciare a leggere un po' cosa succede nel resto del mondo, cominciando dal tanto vituperato, e ha ragione, decreto Minniti, il Daspo Urbano e la libertà personale, un articolo che prendo da Contropiano. Una delle misure più discusse del decreto legge sulla sicurezza delle città approvato dal governo il 10 febbraio è il cosiddetto Daspo Urbano. Grazie a questa novità del decreto Minniti, il sindaco può impedire e può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque ponga in essere condotte che limitano la libertà, la libera accessibilità e fruizione di certi luoghi cittadini. La norma parla di aree interne alle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze. Quindi chiunque faccia un presidio, una manifestazione in città che blocchi anche un autobus è passibile di questo Daspo Urbano. Chi tiene questi comportamenti viene allontanato dal luogo urbano. L'ordine di allontanamento è un atto scritto e vale per 48 ore. Se il destinatario dell'ordine di allontanamento lo viola, deve pagare una sanzione pecuniaria doppia di quella che è già stata irrogata per aver limitato la libera accessibilità e fruizione del luogo urbano. Il decreto è in corso di conversione in legge, già passato alla Camera, ora viene esaminato dal Senato. Durante la discussione della Camera è stato attenuato un pochettino il concetto. La sanzione potrà essere irrogata solo a chi impedisce l'accesso ai luoghi. Il testo iniziale faceva riferimento a coloro che limitavano l'accesso. Comunque resta la sostanza della cosa. Con un suo provvedimento amministrativo il sindaco può impedire a qualcuno di sostare in certi luoghi della città. Quindi potere abbastanza grosso da dare in mano a un sindaco. La questione tocca delicate corde costituzionali: la libertà di circolazione, il confine fra sanzioni amministrative e sanzioni penali, il concetto di sicurezza, eccetera. Per capire come questo strumento potrebbe concretamente essere usato dai sindaci conviene guardare a uno dei primissimi provvedimenti. Il 15 marzo scorso il sindaco di Seregno ha emesso un'ordinanza che si basa su alcune disposizioni del decreto sicurezza. Ordine 43/2017, ordinanza contingibile e urgente in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro abitato. La prima base normativa del provvedimento è la nuova formulazione del potere di ordinanza dei sindaci. Il decreto sicurezza modifica infatti l'articolo 50 del testo unico degli enti locali, ampliando non poco tale potere. Finora i sindaci potevano adottare ordinanze solo per emergenze sanitarie e o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Il decreto aggiunge che possono farlo anche in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della visibilità urbana, con particolare riferimento all'esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Dunque l'ordinanza del sindaco di Seregno parte da nuovo potere di ordinanza e vieta il bivacco in tutto il centro abitato. Vieta inoltre di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati. Il passo successivo dell'ordinanza si basa sulla norma del decreto Minniti che introduce il Daspo Urbano. Chi viola i divieti imposti dell'ordinanza può anche essere allontanato qualora la violazione sia avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria. Insomma, l'ordinanza di Seregno agisce in due tempi. Prima vieta certi comportamenti che sono considerati contro il decoro urbano, bivaccare, bere alcolici lontano dai locali, e poi dispone l'allontanamento di chi trasgredisce quei divieti. Nel primo caso applica il nuovo e più ampio potere di ordinanza, nel secondo caso il nuovo potere di allontanamento provvisorio, ovvero il Daspo Urbano. Tuttavia il rafforzamento del potere di ordinanza deve fare i conti con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che aveva stabilito che tale potere deve essere circoscritto a rispettare il principio di legalità sostanziale. In questo caso la Corte aveva accolto la questione perché l'ordinanza incidevano sulla libertà delle persone. Incidono per la natura della loro finalità, incolumità pubblica e sicurezza urbana, e per i loro destinatari, le persone presenti in un dato territorio, sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti e obblighi di fare e di non fare che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque in maggiore o minore misura restrizioni ai soggetti considerati. Il rischio è che anche questa nuova formulazione del potere di ordinanza collegato a generiche finalità possa portare a limitazione della libertà delle persone, rischio amplificato quando al potere di ordinanza si somma il potere di allontanare le persone dai centri e dai luoghi urbani. Quindi vediamo come stanno apparecchiando la tavola per evitare future forme di dissenso che a quanto pare si aspettano. Chissà perché si aspettano, questo non è dato da sapere. E un altro articolo su Contropiano che prende un articolo appunto scritto dalla rete dei comunisti: repressione, i fatti parlano, la storia che raccontano non va sottovalutata. Nell'arco delle ultime settimane si è verificata un'impressionante mole di atti repressivi di varia natura che hanno colpito attivisti politici, esponenti del sindacalismo conflittuale e del movimento di lotta sociale. Al rinnovato protagonismo delle procure della Repubblica che rispolveravano inchieste dormienti e sgangherate, come nel caso di Roma con le misure cautelari emanate contro 17 attivisti antifascisti, si somma l'interventismo liberticida del nuovo ministro degli interni Marco Minniti. Il dirigente del Partito Democratico, a partire dalla gestione militare delle piazze di Napoli e di Roma, nelle recenti manifestazioni di protesta contro Salvini e contro l'Unione Europea imperialista, sta imprimendo al paese una pesante stretta autoritaria, accompagnata dai provvedimenti legislativi palesemente repressivi e criminalizzanti ad ampio raggio. Se si arriva ai fermi dei manifestanti per la loro appartenenza ideologica, la puzza di fascismo diventa insopportabile. Sotto attacco non sono solo i militanti e le organizzazioni politiche che si battono per il cambiamento, ma tutte le espressioni del conflitto civile, sindacale e sociale, dalle cariche ingiustificate contro i NOTAP in Salento, all'imbrigliamento delle manifestazioni della LSU a Roma, 700 precari della pubblica amministrazione per lo più vigili del fuoco, diretti a Roma, perquisiti identificati uno ad uno, fino all'infinita serie di perquisizioni contro... di persecuzioni contro le variegate forme di mobilitazione dei posti di lavoro nei territori. Registriamo un pericoloso crescendo dispotico ed autoritario. A questa deriva antisociale occorre porre un deciso e immediato stop. La linea di condotta dell'esecutivo governativo di Minniti e dell'insieme degli apparati repressivi dello Stato non è un dato bizzarro o estemporaneo, ma risponde alla stringente necessità dei poteri forti di blindare ulteriormente le relazioni sociali nel Paese. Il perdurare dei fattori di crisi economica in Italia e nell'Unione Europea sono la cornice materiale dentro la quale si palesa questo ennesimo corso repressivo ed antipopolare. Il governo sa benissimo che se vuole rimanere nel nucleo centrale dell'Unione Europea dovrà imporre con ogni mezzo le scelte antipopolari e antidemocratiche che ciò comporta. Occorre dunque, nel respingere al mittente tutte le provocazioni che quotidianamente il governo mette in campo contro i movimenti sociali, politici e antagonisti, organizzare e stabilizzare una campagna di lotta ampia e articolata contro la repressione, contro la criminalizzazione del dissenso e per la piena libertà di lotta e di organizzazione politica e sociale. Quindi questo è l'appello lanciato dalla rete dei comunisti. Adesso passiamo a un articolo di InfoOut. E purtroppo gli articoli che sto leggendo parlano tutti quanti di repressione, ma purtroppo questo è anche il clima che si respira ad oggi in Italia, quindi è anche normale che si vada a parare su quello, perché questa è la realtà con cui ci troviamo a fare i conti in questo paese adesso, ovvero un paese pieno di problemi che sta cercando di risolverli facendo pagare praticamente tutti i costi alle fasce più basse della popolazione. Questo ovviamente è, come si può dire, estremizza, drammatizza ulteriormente situazioni già molto pesanti di per sé stesse, e la risposta dello Stato è aumentare i poteri che prefetture, questure e sindaci hanno nell'attaccare frontalmente qualsiasi espressione di dissenso. Infatti andiamo a leggere questo articolo di InfoOut. Torino, città della salute, lavoratrici delle pulizie in sciopero, tafferugli alla regione. Andiamo a leggere l'articolo. Ieri un centinaio di addetti alle pulizie della città della salute di Torino, ospedale Molinette Sant'Anna Regina Margherita, si sono ritrovati al presidio sotto l'assessorato al lavoro della regione Piemonte, dove si è svolto un incontro tra i vertici dell'ASL Torino 1 e della città della salute. I sindacati CGIL, CISL e UIL e l'azienda tedesca Dussmann, che ha appena vinto l'appalto del servizio pulizie per il quale ha annunciato un taglio delle ore e di conseguenza degli stipendi tra il 33 e il 40%. Ramona, in presidio sotto l'assessorato del lavoro, ci spiega che la richiesta è che non ci siano tagli delle ore, perché già così non ce la facciamo a tenere puliti gli ospedali. Dora ci racconta le prime fasi dell'incontro e della chiusura dell'azienda nei confronti delle lavoratrici. Ci hanno detto di far silenzio perché gliene abbiamo dette di tutti i colori. Volevamo che loro parlassero con noi perché noi siamo direttamente interessate, ma non ci... ma con noi non volevano parlare, quindi sono arrivati poi i delegati. Da qui la protesta dei lavoratori che, indignati per l'assurdo taglio, hanno aspettato tutto il giorno sotto l'assessorato. Nel momento in cui dai piani alti è arrivata voce che non vi era nessuna modifica di miglioramento, le lavoratrici hanno bloccato l'ingresso utilizzando anche alcuni cassonetti e per ore in via Magenta, sempre Dora ci racconta, dalle finestre un nostro rappresentante ci ha fatto segno che non ce n'era, che non volevano trattare. Allora lì è successo tutto. I dirigenti della Dusman Italia sono stati fatti uscire dal retro dell'edificio proprio per non doversi confrontare con i dipendenti e Diego Secedere sono intervenuti creando alcuni momenti di tensione con i manifestanti che sono stati spintonati fino ad essere costretti a sciogliere il presidio. In mezzo a tutto questo scompiglio, una manifestante è stata ferita da un agente di polizia e successivamente i delegati sindacali hanno ottenuto una proroga di un mese della trattativa. Questo permette alle lavoratrici di tirare il fiato, ma solo per proseguire la lotta, perché non è nemmeno possibile classificarla come una risposta alle loro rivendicazioni. Infatti sempre Ramona ci dice: non ci fermeranno. Sotto ci sono alcune interviste, se volete sentirvele potete andare su InfoOut e sentirle. E qua appunto vediamo lavoratrici in lotta per semplicemente non vedersi decurtato ulteriormente il salario, che ricevono come unica risposta quella della celere. Metto un secondo di musica così bevo un goccio d'acqua e rimanete in diretta perché continuiamo con la notizia. Diretta, dopo che mi sono rinfrescato un po' la gola, con un altro articolo di InfoOut. Foggia, dopo la rivolta al CARA, 26 migranti accusati di devastazione e saccheggio. 26 ordinanze di custodia cautelare sono eseguite in queste ore a carico dei migranti protagonisti della rivolta al CARA di Borgo Mezzanone Foggia, avvenuta il 27 ottobre scorso, dalla carcerazione nel sistema di accoglienza alla carcerazione penale dunque. La protesta scoppiò per i tempi lunghissimi con cui gli ospiti della struttura venivano trattenuti in condizioni precarie e inaccettabili, in attesa del rilascio dello status di rifugiato politico. Le accuse vanno da devastazione e saccheggio, lesioni, violenza, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento dei mezzi di servizio della polizia. Il centro, nelle settimane prima della rivolta, fu al centro di numerose denunce e segnalazioni. Dormitori stracolmi, 1.414 ospiti richiedenti asilo e condizioni minime igienico-sanitarie inesistenti, sfruttamento collaterale dei migranti nei campi vicini, un contesto esplosivo in cui la cooperativa cattolica Senis Hospes, che gestisce la struttura in subappalto dalla COP Sisifo, percepisce 31.800 euro al giorno, un vero sistema di internamento, sfruttamento e speculazione che vide scoppiare la rivolta dei migranti nella giornata del 27 ottobre nel giusto tentativo di mettere fine e sbloccare una situazione di vero internamento. Quindi questa è la notizia e... quindi vediamo devastazione e saccheggio, cioè vediamo proprio come questo tipo di reati venga sempre più usato, da devastazione e saccheggio ai reati associativi, sono tutti reati pesantissimi che vengono poi utilizzati in maniera totalmente, potrebbe anche dire, magari totalmente sicuramente illegittima, poi soprattutto indiscriminata nei confronti di ormai qualsiasi forma di dissenso, perché qualsiasi manifestazione in piazza dove venga anche sfasciata una vetrina si sa già che si andrà a parlare di devastazione e saccheggio, qualsiasi forma di lotta anche vertenziale che non sia puntuale ma che si strutturi in mesi, anni di lotte, di varie iniziative che possano mettere, che punta a mettere i bastoni tra le ruote alla controparte, qualunque essa sia, che siano i gestori dell'edilizia pubblica o che siano i gestori di cooperative o di altre strutture di lavoro, vediamo come appunto in quel caso lì si passi poi ai reati associativi. Passiamo da Foggia a Parigi, sempre con InfoOut. Oggi leggo InfoOut e Contropiano perché ci sono un bel po' di notizie interessanti e soprattutto sono notizie che non si trovano da altre parti, e quindi vabbè, piuttosto che leggervi notizie che magari potete trovare in tutte le salse su qualsiasi giornale, leggiamo qualcosa di un po' più difficile da trovare. Parigi, la polizia uccide, terza notte di scontri con la comunità cinese. Terza notte di scontri a Parigi tra la comunità cinese e la polizia. Domenica gli agenti intervenuti in serata dopo una segnalazione per una lite familiare hanno fatto irruzione in un appartamento di un uomo di 56 anni. Dopo aver sfondato la porta lo hanno colpito con un'arma da fuoco, uccidendolo. Fin da lunedì manifestazioni massicce hanno circondato alcuni commissariati del 19° arrondissement chiedendo giustizia per Shaoyo Lu, contro la versione della polizia secondo la quale l'uomo avrebbe aggredito i poliziotti provocando la fatale reazione. Nella notte di ieri le proteste si sono spostate nel centro della capitale francese, attorno all'Hôtel de Ville, nel quarto arrondissement. Attorno alle 22:30 circa, 200 manifestanti al grido di Police Assassin hanno cercato di bloccare Rue de Rivoli, improvvisando delle barricate. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni. I fronteggiamenti sono durati fino all'una circa, quando l'intervento più massiccio dei CRS ha disperso i manifestanti. L'omicidio di Shaoyo Lu giunge a meno di una settimana dalla grossa marcia pour la justice et la dignité, che ha sfilato a Parigi contro le violenze e l'impunità poliziesca. E da Parigi passiamo adesso al Venezuela, via gli speculatori si torna a sfornare il pane per la popolazione. Quindi dall'altra parte si parlava di golpe in Venezuela, vediamo qua di cosa si parla. Il governo bolivariano del Venezuela sta conducendo una serrata offensiva contro gli speculatori e gli accaparratori che stanno cercando di affamare la gente e provocare disagi e penurie strumentali della popolazione. Il responsabile del commercio internazionale della compagnia petrolifera statale del Venezuela, PDVSA, è stato nel frattempo arrestato con l'accusa di boicottaggio in base alla legge organica sui prezzi giusti e la legge contro la corruzione. La panetteria espropriata è data in gestione al potere popolare, poiché nascondeva la farina e non produceva pane. Ora produce a pieno regime tutto il giorno. Sparite le code, scesi i prezzi e la gente dei quartieri vicini applaude alla decisione di Maduro. Avvisare i nostri media è l'invito della rete di solidarietà con la rivoluzione bolivariana. E insomma, questa è l'altra versione, quella potremmo andare a prendere quella ufficiale che girava sui giornali oggi e vedere di cosa parla. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Vediamo qua, c'era un'altra notizia. Andiamo a leggerla, forse non c'entra neanche, però si parlava di golpe in Venezuela. Andiamo a leggere di cosa si tratta. Venezuela, il TGS è esautore del Parlamento, l'opposizione è un golpe. Caracas, la decisione dell'altra corte per lo stato di ribellione dei deputati, pieni poteri a Maduro, lo scontro dopo il ruolo dell'OSA e la richiesta parlamentare dell'intervento USA. Svolta drammatica a Caracas, si inasprisce lo scontro di poteri in Venezuela. Dopo la sentenza del Tribunale Supremo di Giustizia, l'alta corte ha deciso di avocare a sé le funzioni di competenza del Parlamento, considerato in desaccato in ribellione. Di conseguenza i deputati non godono più di immunità parlamentare, soprattutto dettaglia la sentenza appellandosi ad alcuni articoli della Costituzione. Il presidente Maduro non dovrà rendere conto all'Assemblea nazionale, ma al TGS, ago della bilancia dei cinque poteri esistenti in Venezuela. Nello specifico, recita la sentenza, il presidente è autorizzato a creare imprese miste tra pubblico e privato, di cui il Ministero del Petrolio dovrà dar conto nel rispetto delle norme vigenti che vietano la concentrazione monopolistica. Un percorso punteggiato da numerosi avvertimenti dell'alta corte, che ha invitato in varie circostanze il Parlamento ad attenersi alla legge, sempre disattesi. Per questo Maduro all'inizio dell'anno non ha presentato il bilancio davanti all'Assemblea ma davanti al TSG. Ma ora la sentenza deflagra in un momento particolarmente delicato, dopo la dura discussione che si è tenuta all'OSA, nella quale l'iniziativa di Luis Almagro, segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, è scomparsa la notizia, per chiedere la sospensione del paese e le sanzioni, ha ottenuto l'appoggio di 20 paesi su 34, anche se non ha avuto il via libera per assenza del quorum. È stata la prima grande prova d'orchestra dell'amministrazione Trump in America Latina e nei Caraibi. Dopo la decisione del TSG, l'opposizione venezuelana è insorta. Si tratta di un colpo di Stato che potrebbe portare al consolidamento di una dittatura come quella di Fujimori in Perù, ha dichiarato Carlos Vecchio, il coordinatore del partito Voluntà Popular, il partito più a destra dello schieramento di opposizione, che rifiuta il dialogo con l'egida del Vaticano e ha chiesto a Trump di intervenire in Venezuela. Anche l'ex presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, ex centrosinistra, ha sottolineato che la decisione dell'alta corte rappresenta un'ennesima violazione della Costituzione. Dello stesso tenore le reazioni provenienti dalle destre in Argentina. Un altro deputato di opposizione, Luis Florido, presidente della Commissione Esteri del Parlamento, ha dichiarato di aver sostenuto una riunione urgente con il senatore USA Marco Rubio, l'anticastrista beniamino di Trump. Entrambi hanno stabilito di unire gli sforzi per convocare al più presto nuove elezioni in Venezuela. Col senatore Marco Rubio, ha detto Florido, abbiamo discusso dell'importanza del cambiamento intervenuto nella regione, il passo da gigante che ha dato martedì all'OSA per appoggiare la nostra richiesta. Florido ha detto anche che Rubio gli ha espresso la sua preoccupazione per la sentenza del TSG che mette a rischio l'immunità parlamentare e che gli ha... perché non vedo niente di male in tutto questo, sinceramente. In Italia è da anni che si dice di fare questa cosa. e che gli ha assicurato di voler continuare a portare avanti distinte azioni con i singoli paesi dell'OSA per perseguire gli obiettivi comuni. Alcuni paesi hanno annunciato delle enormi pressioni degli USA sui paesi che, come El Salvador, sono ancora dipendenti dagli USA. Indovina un po'. E mentre il Parlamento venezuelano ha convocato una riunione d'urgenza, si sono fatti sentire anche dal centrodestra italiano. Fabrizio Cicchitto, presidente della Commissione Esteri della Camera, ha dichiarato: già avevamo grandissime preoccupazioni sulla situazione venezuelana, adesso c'è un salto di qualità, nel senso che Maduro fa un autentico golpe eliminando il Parlamento. Siamo curiosi di vedere se le forze politiche italiane, che finora hanno come punto di riferimento Chavez e adesso Maduro, mantengono lo stesso giudizio. Vabbè, invece Trump è una grande vittoria, Cicchitto. Ha fatto recentemente votare una mozione di condanna simile a quella proposta da Almagro dell'OSA con l'appoggio del PD, ma con l'opposizione dei 5 Stelle di Sinistra Italiana e la protesta della sinistra non istituzionale dei movimenti a rifondazione comunista alle reti di sostegno. E nessuno parla appunto di dell'altra notizia che riportava Contropiano, che a quanto pare non è altrettanto interessante. Io metto un po' di musica e poi vediamo se riusciamo a collegarci col presidio davanti alla prefettura lanciato dal Comitato di Lotta per la Casa. Torniamo in diretta adesso che sono le 10 e 16 minuti prime. Ci colleghiamo con Padova, con il presidio lanciato dal Comitato di Lotta per la Casa sotto alla prefettura, come dicevamo prima. E salutiamo la mia co-conduttrice che è lì in qualità di aderente al presidio e anche di inviata di radiazione. Ciao.
Ciao a tutti, svegli così, insomma, la mia identità, non ero pronta.
Vabbè, tanto comunque... la tua voce la conoscono, quindi.
Infatti. Comunque, beh, intanto un saluto a te, a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Padova. Appunto, come dicevi, siamo in diretta dal presidio che sta avvenendo in questo momento davanti alla prefettura. Non sentite niente perché mi sono allontanata.
Sentivamo un po'
per fare meglio. Però mi sono allontanata per non disturbare, per non venire disturbata, più che altro perché magari mi perdo ascoltando. Non c'è mai stata data risposta. Abbiamo fatto anche qualche mese fa un altro presidio sempre con lo stesso obiettivo, durante il quale siamo stati bloccati nella nostra richiesta di avere un incontro dalla Digos di Padova, che si è posta come intermediaria, ma comunque come si poteva ben immaginare, non è seguito nessun contatto, non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione o contatto da parte della prefettura, e quindi quest'oggi siamo tornati qua a chiedere nuovamente pubblicamente in presidio un incontro con la prefettura. Perché con la prefettura? Diciamo per vari motivi, per tutti i poteri che questa istituzione ha a livello locale e in più anche i poteri aggiuntivi che si ritrova ad avere, in quanto a Padova ad oggi non c'è un'amministrazione e quindi, diciamo, risulta essere l'unica controparte per quanto riguarda il Comitato di Lotta per la Casa presente a Padova. Quello che chiediamo parte dal presupposto che la questione abitativa di certo non la possiamo risolvere noi. Quello che facciamo e che sicuramente continueremo a fare, che riteniamo giusto fare, sono resistenza agli sfratti, e continueremo ad occupare le case che vengono lasciate vuote in caso di famiglie che non hanno nessun'altra soluzione o che comunque decidono che questa via sia giusta e da percorrere. Però di certo questo non è una soluzione reale, in quanto non è una soluzione definitiva e in quanto è precaria giorno dopo giorno e molto difficile da sostenere, sia quella di avere le date degli sfratti mese dopo mese, sia quella appunto di vivere in un'occupazione. Quindi appunto, come dicevo, la soluzione definitiva non la possiamo dare noi. Ci sono delle istituzioni che sono state fatte apposta per questo, che dovrebbero appunto seguire la questione e mettere in pratica tutta una serie di politiche per appunto gestire al meglio, mentre invece quello che fanno è esattamente il contrario. Cioè, in un momento di aumento di problematiche economiche e sociali dovute dall'avanzare della crisi, quello che questi enti preposti fanno, la direzione che prendono è esattamente contraria a quella che ci si aspetterebbe, quella di vendere e svendere il patrimonio pubblico e quella di mettere in pratica dei progetti che sono, oltre che totalmente fallimentari, vanno sempre nella direzione della privatizzazione o comunque dello sperpero di denaro pubblico in mano ai privati. Quindi siamo qui oggi per chiedere, appunto, per dire appunto che le istituzioni competenti dovrebbero veramente cambiare rotta e prendere in mano la situazione e mettere in piedi un piano, un programma che possa veramente agire e migliorare la situazione. Siamo inoltre qui per dire e per denunciare l'utilizzo delle forze dell'ordine durante gli sfratti, durante gli sgomberi, ma non solo, durante qualsiasi tipo di iniziativa del Comitato di Lotta per la Casa. Anche quest'oggi siamo arrivati, non abbiamo nessun tipo di intenzione bellicosa, siamo qua tranquilli, l'unico veramente obiettivo è quello di avere un incontro con la prefettura, e ci troviamo davanti la celere con i caschi e i manganelli, oltre che una decina di Digos che ci filma ogni singolo passo che facciamo e qualche altra volante che insomma fa sempre bene. Quindi un dispiegamento di forze dell'ordine sicuramente spropositato rispetto, esatto, che comunque è la stessa cosa che vediamo appunto, come dicevo prima, durante gli sfratti e durante qualsiasi tipo di iniziativa, come se, cioè, come a voler dire, no, che chi non riesce a pagare un affitto in un qualche modo viene trattato come un criminale, considerando che appunto i birri dovrebbero servire proprio per questo. Quindi ecco un po' questi punti, quindi per riassumerli: la questione dell'utilizzo della polizia, la questione delle finte soluzioni, in quanto appunto, come dicevo prima, oltre a essere soluzioni che sperperano denaro pubblico, sono anche soluzioni spesso e volentieri che non sono soluzioni, come per esempio quando a seguito di uno sfratto eseguito viene proposto alla famiglia di andare in strutture per un tempo che va da una settimana a massimo un mese, strutture che ha, tra l'altro, assolutamente inadeguate, cioè case famiglia dove la maggior parte delle volte la famiglia viene smembrata e comunque in una situazione oltre che di merda, ma fondamentalmente per una settimana, come se una persona che ha mesi e mesi che non riesce a pagare un affitto in una settimana potesse riuscire a trovare una soluzione. E quindi ecco, questo un pochettino sono i punti.
La prefettura al momento è emerso qualche volontà di confronto o niente?
No, per ora la prefettura è protetta da un cordone di Digos, fondamentalmente con a lato appunto la celere. Per adesso ci siamo tenuti un attimo a distanza, nel senso vabbè, per chi non conoscesse Padova, c'è una strada e una piazzetta, alla fine di questa piazzetta la prefettura, in questo momento stiamo facendo interventi e volantinaggio sulla strada e adesso proveremo ad avvicinarci alla porta appunto per chiedere che ci venga data la possibilità di avere un incontro. Vedremo cosa succederà, vedremo. Purtroppo non ci sono molte speranze, appunto, vista la quantità di forze dell'ordine dispiegate. Di certo non sembra che l'apertura faccia parte dei loro progetti quest'oggi, però noi sicuramente tenteremo e insomma vogliamo anche vedere fino a che punto si spingono nel trattarci come carne da macello.
Va bene, allora noi ovviamente ti auguriamo a voi e chi è lì di riuscire a ottenere questo incontro, va a tutta la solidarietà di Radiazione, a questo presidio, a questa lotta, e ci risentiamo poi prossimamente con altri aggiornamenti. Intanto buon presidio.
Grazie mille, buona trasmissione, un saluto a tutti, a te e ai radioascoltatori. Ciao.
E dopo questo collegamento chiudiamo poi la puntata, direi che è anche ora, e la chiudiamo con un po' di appuntamenti, a partire da quello di stasera all'Infospazio Chinatown all'interno del ciclo Oltre l'8 marzo, con la seconda proiezione dopo quella di sabato scorso. Questo sabato dalle 8.30, scusate, questo venerdì dalle 8.30 si proietta We Want Sex. Era il 1968 quando le operaie macchiniste della Ford di Dagenham in Inghilterra cessarono di lavorare per ottenere il riconoscimento della loro specializzazione. La rivendicazione allargatasi poi in lotta per la parità di salario per le donne. Pur avendo contro non solo la Ford, ma anche i dirigenti del sindacato e spesso le proprie famiglie, mantennero lo sciopero finché non videro soddisfatte le proprie richieste. E poi anche sabato un appuntamento di due giorni, 1 aprile e 2 aprile, con la terza edizione della Tattoo Circus Immensa, tatuaggi, musica, socialità, il tutto in questi due giorni appunto all'insegna dell'arte su pelle, e ovviamente gli incassi poi andranno benefit alle varie spese legali che i compagni qua a Padova, dalla mensa, proprio la lotta per la casa, anche qua all'Infospazio Chinatown, per la lotta che fanno, si trovano a dover quotidianamente sostenere. Quindi venite, mi raccomando, è un momento simpatico per stare insieme e si dà anche una mano. E poi un po' più avanti col tempo, ma visto che già la pubblicizzano, diamo spazio anche a un'iniziativa del 23 aprile in piazzetta Cauti della Resistenza. Ci sarà il concerto di Nochi, che parte alle 19 con gli Open di Oli e il Giovane Feddini, e poi appunto dopo abbiamo i Nochi a suonare, quindi un altro appuntamento, questo un po' più là nel tempo. Cominciamo a drizzare le antenne su quello che succede in città. Poi altri appuntamenti, quelli di Radiazione, domani non andrà in onda purtroppo la radio del sabato sera perché c'è un'assenza di conduttori, quindi vi rimando a Memoria Resistente alle 12.30 di oggi, poi dalle 15 c'è la replica di questa rassegna stampa. Con questo direi che per oggi è tutto, noi ci sentiamo con i prossimi programmi di Radiazione per sentire questa rassegna stampa, la prossima volta magari anche con la mia co-conduttrice qua in diretta con me. Ci risentiamo poi giorno 7 di aprile, sempre alle 9, non precise, sempre su radiazione.info. Ci sentiamo nel futuro, ciao! Ha 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 ha